SBS Italian.
Oggi abbiamo un ospite veramente particolare e speciale, è un direttore d'orchestra molto noto che viene per la prima volta in Australia, il maestro Pier Giorgio Morandi, al quale diamo il benvenuto non solo in Australia ma anche al programma.
Buongiorno a tutti, è un grande piacere essere qui in Australia e partecipare al vostro programma.
Ecco, lei viene in Australia per dirigere l'AIDA la prima volta, quindi un'esperienza non nuova per quanto riguarda l'opera, ma decisamente nuova per quanto riguarda il continente, che si va ad aggiungere ai suoi 4 precedenti, quindi ora ha completato tutto il suo ciclo di continenti. Ci parli un poco di questa AIDA, che è stata controversa prima che andasse in scena ed ora è un gran successo.
Ma devo dire che è una AIDA molto particolare, nel senso che, pur non avendo una scenografia tradizionale, ma è ricca di grandi effetti speciali che la rendono veramente ricca e interessante. È un nuovo modo di pensare alla scenografia, pur mantenendo intatta quello che è la parte scenica tradizionale, costumi soprattutto.
Ecco, qui si comincia ad entrare in un nuovo mondo per quanto riguarda l'opera lirica, quindi una sceneggiatura digitale. Lei che viene dai grandi teatri, soprattutto la Scala, dove ha iniziato la sua carriera e lavorato a lungo, ecco, come vede questo orientamento verso il moderno anche per un'opera lirica?
Nel teatro, come alla Scala, io ho suonato moltissimi anni fa nell'orchestra e ho anche diretto poi alla Scala, sempre anche AIDA. E si faceva o l'AIDA di Zeffirelli o l'AIDA di Ronconi con le scene e costumi tradizionali. Però, avendo diretto ormai in moltissimi teatri in tutto il mondo, Metropolitan e in tanti altri teatri europei, l'avvento del digitale lo trovo una cosa molto positiva se usato nel modo giusto, nel senso che bisogna riuscire a ottenere lo stesso effetto voluto, secondo me, dall'autore, ricreare un'ambientazione, non dico simile, ma che faccia entrare in quel mondo, soprattutto per esempio di AIDA, nel mondo dell'Egitto, pur con effetti speciali. E trovo questa cosa qui molto futuristica, anche perché, anche se inizialmente il costo può sembrare elevato, poi effettivamente è molto pratico anche scenicamente, perché ci sono meno movimenti di spostamenti di scena e tutto si velocizza.
Quindi lei è favorevole?
Io sì, assolutamente sì.
Ecco, parliamo un po' di lei. Ci ha anticipato il fatto che lei ha iniziato la sua carriera non come direttore d'orchestra ma come musicista, suonava l'oboe sì. E a lungo per l'orchestra della Scala di Milano. Però poi è arrivato il momento in cui ha deciso, va bene, di intraprendere una carriera diversa nel mondo della musica, quella della direzione d'orchestra. Com'è avvenuto questo?
Beh, in realtà quello di fare il direttore d'orchestra è sempre stato un mio sogno fin da ragazzino, quando ho cominciato. Sono entrato in Conservatorio di Milano e ho cominciato con uno strumento a fiato, con l'oboe. Dopo pochissimi anni già mi sono trovato con 19 anni a vincere il concorso all'Orchestra della Scala come primo oboe. E quindi per me è stata una grande fortuna, perché oltre a lavorare nel più grande teatro della lirica del mondo, con tutti i più grandi direttori d'orchestra del mondo, i più grandi cantanti del mondo e registi anche, ho avuto la possibilità di continuare i miei studi a scuola, a composizione, e direzione d'orchestra, e cercando di imparare il più possibile da tutti questi grandi direttori che avevo di fronte a me. Quindi ho passato 10 anni di lavoro, io lo chiamo lavoro studio, che mi sono poi serviti per tirare fuori il mio sogno dal cassetto, e poi ho cominciato la carriera di direttore d'orchestra con un bel background sulle mie spalle già.
Non solo background, ma soprattutto anche con delle guide molto importanti, perché lei è stato l'assistente direttore d'orchestra di Riccardo Muti e poi anche ovviamente di Giuseppe Patanè, che sono due grandi nomi nella direzione d'orchestra. Deve essere anche stato un momento abbastanza emozionante per lei il fatto di, perché a quei tempi era già noto Riccardo Muti, quindi diventare l'assistente di Riccardo Muti non è una cosa che capita spesso.
Quando Muti divenne direttore principale del Teatro alla Scala, in quei tempi già io studiavo direzione d'orchestra, e chiesi a lui di farmi un'audizione, se poteva vedermi, e quindi grazie a dei miei colleghi del teatro abbiamo fatto un mini concerto per lui, e lui venne appunto a vedermi e mi disse: ah, ma mi sembra che tu hai del ottimo talento, quindi facciamo una cosa, da stasera viene a seguire tutte le mie prove. La prima cosa che abbiamo fatto insieme fu Nabucco e poi abbiamo fatto diverse altre cose insieme, poi sono stato con lui anche negli Stati Uniti quando era direttore stabile a Filadelfia, e devo dire che è stata una grande esperienza per me poter seguire lui, e siamo tuttora in molto in grande amicizia. Quasi ogni anno ci vediamo, andiamo a cena insieme, o se ci troviamo nei teatri, lui viene a trovare me mentre faccio le prove e poi io vado a trovare lui. È un rapporto bellissimo che abbiamo. E invece con il maestro Patanè fu una scelta diversa, perché maestro Patanè per me rappresentava quello che è la tradizione dell'opera italiana, la vecchia tradizione, essendo stato anche figlio di direttore d'orchestra, e avendo quindi conosciuto anche lui da ragazzo tutti i grandi direttori dell'epoca, Tullio Serafin, Antonino Votto, De Sabata, quanto amici di suo padre, e quindi lui portava avanti più una tradizione operistica che veniva, diciamo, da Toscanini, e quindi per me era molto interessante questa cosa, perché potevo veramente imparare la vera tradizione della vecchia scuola italiana riguardo alla lirica.
Però poi le cose sono cambiate, perché lei è andato negli Stati Uniti a Tanglewood e lì ha incontrato quello che può essere considerato probabilmente un direttore d'orchestra migliore di Riccardo Muti, che è Leonard Bernstein. Le opinioni poi possono essere diverse su questo. Però è stato un momento importante, perché studiare con Leonard Bernstein, anche quello deve essere stato un traguardo importante.
Beh, quella fu un'esperienza unica veramente. Lui curava non solo la parte tecnica, diciamo, della direzione, ma soprattutto la parte analitica. Noi, quando si approcciava a una partitura, si perdevano ore e ore e ore, giornate intere per settimane su una certa sinfonia oppure un'altra, ma si stava per esempio sulle prime 30-40 battute per 4 ore per analizzarle sotto, sopra, in tutti i modi possibili, immaginabili, e per entrare dentro la concezione della composizione di tutti gli autori, Tchaikovsky, Brahms o cose. Più che altro si faceva musica sinfonica con lui. È stata un'esperienza incredibile, perché oltre ad essere un grande direttore, oltre ad essere un grande compositore, dal punto di vista umano era una cosa eccezionale. Quindi si poteva toccare anche la profondità umana dell'uomo che a me ha dato moltissimo.
Perché lei ha conosciuto Bernstein negli ultimi 3 anni della sua vita, perché l'ha conosciuto nel 1987, poi Bernstein muore nel 1990. Ci racconti qualche momento interessante del rapporto fra lei e Bernstein?
Ma guardi, ci fu, mi ricordo una cosa particolare, una lezione dove stavamo facendo la quarta di Tchaikovsky. E io durante la lezione stavo dirigendo il primo movimento, e siccome c'era un altro direttore prima di lui che introduceva un po' per mezz'oretta la lezione, e io, mentre Bernstein arriva, io stavo in quel momento dirigendo per quest'altro direttore, al quale non gli andava bene niente di quello che faceva, assolutamente non gli andava bene niente. Io ci rimasi un po' male, perché dici, cavolo, con Bernstein davanti, questo me ne dice di tutti i colori. E però io, avendo vissuto nell'Orchestra della Scala, cioè io avevo una concezione di quella sinfonia con la quale avevo suonato con tutti i più grandi direttori, compreso Bernstein. Perciò io dicevo, ma perché questo mi chiede cose che secondo me non vanno fatte? Passarono le 2 ore o 3 ore di lezione, io non diressi più niente quel giorno lì, ero come un cane messo in un angolino. Alla fine della lezione Bernstein disse, bene, di tutti quelli che hanno diretto oggi, il migliore è stato Morandi. Io rimasi colpito come non so che cosa. Quindi oggi c'era come un premio giornaliero. Oggi viene lui con me, con la mia macchina, e gli faccio dirigere i primi 15 minuti della Boston Symphony Orchestra. Quella fu una cosa bellissima.
Poi però è arrivata la conferma ufficiale, perché poi nel 1987 ha vinto il concorso Bernstein.
Sì. Sì, alla fine dei 3 mesi di questo corso, era un corso molto difficile in cui arrivare, perché ci furono prima delle selezioni che durarono 4 giorni a Boston, 3 selezioni, di cui eravamo 3.000 candidati. Su questi 3.000 candidati arrivarono 12 finalisti che partecipavano al corso, più altri 25 come uditori. Io ero tra i 12 naturalmente, e poi dopo si fece una selezione interna per vedere chi poteva vincere, diciamo, quell'anno lì, rappresentare il premio Bernstein. E io ebbi la fortuna di essere scelto, e infatti, tra l'altro, c'ho una foto bellissima di proprio del momento in cui me l'annunciano e Bernstein mi viene ad abbracciare, un ricordo bellissimo, insomma.
Quindi lei con Bernstein fa musica sinfonica quasi esclusivamente, e con Muti ha fatto più opera. Qual è che predilige?
Io mi sento più completo quando dirigo l'opera, però molte volte per esempio vado, non so, all'opera a Tokyo, e loro durante la stagione operistica mi offrono anche un concerto sinfonico, oppure vado all'opera di Budapest e mentre sono lì a fare Otello, Aida o quello che è, faccio dei concerti sinfonici con l'orchestra della radio. Più o meno come percentuale, però dirigo molto più opere, insomma. Anche se ultimamente sono stato direttore stabile di un'orchestra sinfonica ad Helsingborg, un'orchestra di molto giovane, dove abbiamo fatto tante belle cose insieme, ma sono stato anche 8 anni direttore all'Opera di Stoccolma.
Sì, infatti lei lavora molto nel Nord Europa.
Sì, lavoro moltissimo. Sono appena arrivato poco fa, un mese fa, ho finito un Otello a Copenaghen. E in questi ultimi anni ho fatto moltissimo tutta la Scandinavia, Oslo, tutta la Svezia, Finlandia e Danimarca. però naturalmente lavoro moltissimo anche in Germania. Sì.
Lei incide molto, cosa che non tutti fanno. Come mai ci sono direttori d'orchestra, ma soprattutto cantanti lirici molto famosi che hanno pochissime incisioni, addirittura non le hanno?
Beh, naturalmente c'è stata negli anni passati una grossa crisi dal punto di vista della discografia, mentre nel passato si incidevano moltissimi dischi per la Deutsche Grammophon e c'era moltissima vendita. Adesso con l'avvento di internet, dove si può praticamente ascoltare tramite YouTube qualsiasi cosa, la vendita dei dischi è calata. Però proprio grazie anche a questa nuova tecnologia non si punta più tanto alla vendita del disco, ma quanto allo scaricamento dell'incisione. Perciò adesso sta ritornando di nuovo il mercato dei dischi e delle incisioni, più che altro, e quindi tutti i più grossi cantanti vogliono ritornare a fare dischi. Io ho fatto diversi dischi con Vittorio Grigolo, per esempio, tenore, poi con Jonas Kaufmann ultimamente anche. Perciò sempre si mira comunque a grossi nomi, e siccome ho molta esperienza per quanto riguarda la parte discografica e conosco questi grossi cantanti perché ci ho lavorato insieme per parecchi anni, sia all'Opera di Vienna che al Metropolitan che altre parti, loro hanno molta fiducia in me e mi chiedono sempre come direttore d'orchestra.
Maestro Morandi, è stato un gran piacere, ci auguriamo di poterla ospitare nuovamente nei nostri programmi in futuro e anche in Australia, e per il momento grazie.
Grazie, molto gentile, sarà un piacere.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.